E alle 8, 17 minuti e 59 secondi in punto, eccoci qua con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Ve lo avevo preannunciato, un professor Di Stefano che oggi non mi è in presenza, mi è in remoto, e questo significa una sola cosa, l'avete già capito tutti, purtroppo niente selfie, a meno che non faccia tutto lui, ma non avendolo qui di fronte a me non sono in grado di sapere se ha estratto dal suo armadio una delle straordinarie magliette, t-shirt militanti Tazebao che normalmente ci regala di venerdì. Professor Di Stefano, intanto buongiorno, benvenuto, come sta?
Buongiorno. Bene, bene, bene. No, non ho estratto niente perché le porto solo per lo studio, così sei più contento anche tu.
Perché la sua vita ormai è diventata un palcoscenico. Quando vai in scena mette il costume e dice, se invece è fuori dal fuoco delle telecamere, a quel punto chi se ne frega, può starsene tranquillamente in pigiama e ciabatte. È in pigiama e ciabatte?
No, sono in felpa perché è freschino.
Fa freschino. Il tema del freschino sarà uno dei temi, una delle dorsali di questa puntata del Giorno delle Locuste. Il professor Di Stefano non è qui. Dove sia, non lo so. Di solito quando non c'è, in Mozambico.
No.
Ma non è in Mozambico stavolta? Dov'è?
No. Sono in Sardegna.
La Sardegna che è un po' il Mozambico del Mediterraneo per certi aspetti.
Beh, insomma, sì. Dipende dai punti di vista, diciamo che... Ma
mare più bello? Meno coccodrilli?
No. Quello sicuramente, sì. Soprattutto, diciamo che in questo momento è un meteo paragonabile a quello tropicale, insomma.
E beh, d'altra parte, voi che fate gli splendidi e andate in vacanza in Sardegna quando è fine maggio, è il minimo che vi troviate il monsone. D'altra parte.
È benissimo che non sono in vacanza.
Dite tutti così. Ma intanto, mentre nubi si addensano sui cieli della Sardegna, dove si trova il professor Di Stefano, nubi da possibile tempesta perfetta, sembravano addensarsi sul bilancio degli Stati Uniti. Raccontavamo giusto qualche giorno fa che c'era lo spettro del default sul debito americano. Non mi è ancora chiarissimo se si trattasse di un default di natura tecnica o di un default vero e proprio. Sta di fatto che oggi dovrebbe essere il giorno del potenziale accordo per evitare che tutto questo accada.
Sì, no, il default è ovviamente quello di cui si è parlato in settimana, sarebbe stato quello di natura tecnica, nel senso di impossibilità per il Tesoro degli Stati Uniti di onorare gli impegni. Quindi per esempio di pagare eventuali rate in scadenza sul debito, perché sarebbe scattato il tetto a un massimo di 31.700 miliardi di dollari imposto dal Congresso. In realtà appunto questa ipotesi, questo braccio di ferro che si ripete praticamente da... È l'ottantesima volta dal 1960 che va in scena questo, diciamo, questo dramma del tetto al debito, dovrebbe risolversi abbastanza rapidamente, almeno questa è la cronaca degli ultimi minuti, leggendo Bloomberg e il Wall Street Journal, che sono ovviamente le testate più interessate, più vicine alla cronaca di questo confronto tra il Congresso degli Stati Uniti e la Casa Bianca su appunto il tetto al debito. Di che cosa stiamo parlando? Innanzitutto di un provvedimento che risale addirittura al 1917, che è un tipico provvedimento, diciamo, classico della politica americana, e cioè la Casa Bianca, per spendere più del tetto che gli viene fissato di anno in anno, deve accordarsi con il Congresso. Il Congresso, come sappiamo, cambia spesso maggioranze, e infatti in questo momento una delle due Camere è repubblicana, l'altra è democratica, e quindi diventa il tema del debito pubblico un vero e proprio oggetto di braccio di ferro di natura politica, che poi però può avere delle implicazioni molto gravi sull'economia reale e soprattutto sui poveri lavoratori, che a volte hanno pagato con il licenziamento, anche se temporaneo, per effetto appunto del blocco alla spesa. Questo è accaduto anche durante l'amministrazione Obama, per un braccio di ferro assolutamente simile, andò in scena un licenziamento per un paio di mesi di alcune decine di migliaia di lavoratori della pubblica amministrazione. Questa volta sembra che la strategia scelta da Biden di confronto con i leader repubblicani possa portare a un accordo. L'ultima breaking news, appunto, il presidente dei deputati repubblicani dice che l'accordo potrebbe essere vicino e potrebbe arrivare già entro la serata di oggi.
Ecco, tutto questo accade mentre Biden, lo dicevamo, si trova al G7 di Hiroshima, che tra le altre cose ha al centro, anzi tra le altre cose ha proprio al centro lo scontro con la Cina, e c'è anche il pressing da parte anglosassone nei confronti dell'Italia perché abbandoni la via della seta. Tutto questo mentre, lo raccontavamo nella rassegna stampa odierna del Demone del Tardi, mentre colossi come Apple, come Amazon, ma non sono i soli, sembrano puntare sull'India piuttosto che sulla Cina, come è accaduto in questi anni, in virtù degli smottamenti di natura geopolitica che sono in corso.
Sì, lo abbiamo raccontato anche noi, diciamo, negli ultimi mesi, questo trasferimento progressivo delle produzioni dalla Cina verso i paesi limitrofi. Molta parte dell'high tech si è già spostato, diciamo, negli ultimi due anni verso il Vietnam, che è riuscito a intercettare grandi investimenti delle multinazionali, soprattutto statunitensi. Ora l'attenzione si è spostata ulteriormente verso l'India. La notizia più diciamo recente è quella che riguarda Amazon ha deciso di investire ben 13 miliardi di dollari in India per lo sviluppo delle proprie piattaforme di cloud computing. È uno dei business che sta crescendo maggiormente per il colosso dell'e-commerce, è appunto la gestione dei dati nel cloud, e quindi entro il 2030 Amazon prevede appunto di investire questi 13 miliardi di dollari per la creazione di veri e propri centri per lo stoccaggio dei dati, la gestione di tutta l'infrastruttura tecnologica conseguente, e questo dovrebbe portare tra l'altro 131.700 posti di lavoro a tempo pieno in ruoli come ovviamente ingegneria, telecomunicazioni, costruzioni, e quindi l'India, che è già oggi il secondo mercato online più grande del mondo, dovrebbe a questo punto potrebbe addirittura superare la Cina nella gestione di alcune attività online, che sono poi non solo la gestione di dati esterni, cioè di clienti che usano il cloud, ma anche proprio la gestione dei dati dei servizi di e-commerce all'interno dei singoli paesi. Ricordiamo che proprio la settimana scorsa, lo dicevamo, l'India ha superato dal punto di vista anagrafico ha superato la Cina in termini di popolazione, quindi anche l'e-commerce nel paese indiano viene previsto in fortissima crescita.
Ma intanto attenzione, perché ci segnala il professor Di Stefano, nel panorama internazionale si stanno aprendo due nuovi fronti di battaglia legati all'utilizzo di infrastrutture per business in forte crescita, a partire dalle telecomunicazioni.
Sì, perché la notizia di oggi, trovate un ampio servizio sulla stampa, io l'ho trovato solo sulla stampa, non mi sembra che ci siano altri quotidiani che abbiano scelto appunto di dare ampio spazio a questo. Stiamo parlando di una guerra che l'Unione Europea avrebbe aperto con le piattaforme streaming del digitale, quindi Netflix, ma non solo, perché lo ricordiamo, appunto Netflix è solo quella con il maggior numero di abbonati e anche quella più evidente dal punto di vista dell'immagine e della comunicazione, ma come noto ci sono Prime e molte altre piattaforme che si sono sviluppate nel corso degli ultimi anni. Ora l'idea di Bruxelles è quella che oggi si chiude la consultazione pubblica che è stata avviata a febbraio. L'idea di Bruxelles è che a queste piattaforme si è imposto una imposta, un contributo per l'utilizzo dei traffico dati che viene sfruttato. Praticamente è oltre il 5% del traffico medio anno di dati su una qualsiasi rete nazionale, dovrebbe far scattare una imposta ad hoc per il finanziamento delle infrastrutture. Da questo punto di vista dovrebbero essere questa tassa europea, che sarebbe una delle prime a livello comunitario, dovrebbe servire a sostenere gli investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda larga. Sappiamo che l'Europa, Italia compresa, è molto in ritardo, si lamentano un'assenza di investimenti per ben 174 miliardi di euro, e quindi sei società sarebbero responsabili di metà del traffico dati globale in Europa: Google, Netflix, Meta, Microsoft, Apple e Amazon. Torniamo sempre lì al vecchio gruppo delle famose piattaforme del capitalismo digitale, che sotto questa forma dovrebbero rimborsare l'utilizzo massivo delle banche dati, non un tema commerciale, ma un tema da questo punto di vista fiscale.
Tra poco, subito dopo il GR delle 8.30, ripartiremo da una vicenda strettamente correlata, cioè quella del piano shock annunciato da British Telecom, che segue l'annuncio di Vodafone, che aveva annunciato in questi giorni 11.000 esuberi. Ma visto che stiamo parlando di telecomunicazioni, una comunicazione di servizio a te, caro amico ascoltatore, che hai un numero di cellulare che finisce per 148 e che da circa 25 minuti stai cercando di prendere la linea chiamando in diretta. Sappi che è occupato, c'è il professor Di Stefano che sta parlando al telefono. Non ti prendiamo, rinuncia. No, volevo dirglielo, perché altrimenti questo resta appeso per un'ora e mezza, perché vedo che è particolarmente determinato e vuole dire anche lui in diretta. Ma è ubi, professor Di Stefano, naturalmente maior, alle 8:29 minuti, anzi 30 in punto. Do appuntamento a tra poco, seconda parte del giorno dell'Locusta, e la linea va al GR.
Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena, e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte, e tu pesi poco di più della gomma piuma. Tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu, quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano, e tu, ma va là che lo sai, mi sta da vicino. Tu sei più bella che mai, ma ci da un minuto. Tu non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare? Tu che mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò. Sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste, canterò la pioggia perché venga giù il vento che si calmi un po' il cielo perché sia. D'amore tu hai bisogno di me, che ti ossigeno di più. Dimmi che non sei tu un miraggio, ma sei tu.
Prof.
Sì.
Mi fa da badan da badan?
Oddio. Pure al telefono, come fatto?
Sì, è un po' cacofonico al telefono, eh. Però è sempre bello saperla in Sardegna mentre fa badaban, da badan, da badan dan 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 dan. Una la nuova grande hit proposta dal professor Di Stefano questa mattina al giorno delle locuste, niente proprio di meno che Tu di Umberto Tozzi, che sarà uno dei 12 pezzi che troverete nell'album che verrà pubblicato a breve, le grandi hit del giorno delle locuste, album che avrà anche una copertina straordinaria che si rifà addirittura, pensate, a For Your Pleasure dei Roxy Music, che aveva Amanda Lear con la pantera al guinzaglio. Qui avremo una bella copertina con il professor Di Stefano con pantera al guinzaglio, sfondo nero naturalmente, pantaloni in pelle, petto nudo con scritta no all'uso dei pesticidi nell'industria discografica. Ma si usano i pesticidi nell'industria discografica, no?
No, infatti non so perché.
È una provocazione un po' situazionista scelto di fare.
Ah sì, in effetti.
Comunque ci sarà Tu di Umberto Tozzi, le altre hit che ha voluto inserire nel disco?
Non so, perché devo aggiornare.
Devi aggiornare il file, va bene. Allora quando aggiornate il file facciamo a quel punto l'annuncio ufficiale di questa straordinaria operazione discografica fortemente voluta dal professor Andrea Di Stefano, che oggi abbiamo al telefono, scelta simbolica che il professore ha voluto per poter parlare del piano shock di British Telecom e degli esuberi di Vodafone.
Il piano di ridimensionamento di British Telecom si è conquistato, credo giustamente, la copertina per esempio del Sole 24 Ore di quest'oggi, perché sono numeri molto pesanti. British Telecom prevede sostanzialmente entro il 2030 di tagliare 55.000 posti di lavoro, il 42% della forza lavoro della compagnia telefonica, che quindi dovrebbe scendere da 130.000 a 75.000 dipendenti. Questo è l'ennesimo campanello d'allarme per il settore delle telecomunicazioni, che fa i conti con quella che ormai adesso tutti chiamano tempesta perfetta, anche perché è diventato un po' di moda appunto usare questo termine. In realtà non c'è nulla di tempesta, ma è abbastanza conseguenza di alcune scelte anche errate di natura regolatoria. In Europa si è spinto moltissimo la concorrenza tra gli operatori delle telecomunicazioni, quindi c'è un numero eccessivo di operatori delle telecomunicazioni che hanno sviluppato le offerte sulle infrastrutture, e di questo stanno pagando le conseguenze gli stessi gestori delle infrastrutture. Ricordiamo che British Telecom è una società controllata da un consiglio di amministrazione pubblico, ma in parte privatizzata e quotata in borsa. Le compagnie telefoniche europee principali, quelle diciamo che avevano l'infrastruttura di rete ex monopolista come France Telecom, Deutsche Telecom, sono rimaste tutte sotto un controllo pubblico. L'unico paese che ha attuato la cosiddetta privatizzazione, in realtà la super svendita, è l'Italia con Telecom, quindi c'è molto da imparare da quello che sta accadendo in Inghilterra, e da questo punto di vista consigliamo la lettura dell'intervento di quest'oggi sul Sole a corredo delle notizie di cronaca del professor Maurizio Decina, del professore emerito del Politecnico di Milano, che da sempre si occupa di telecomunicazioni. Lui è stato uno degli analisti più critici della vicenda Telecom, Decina mette in evidenza appunto come in Europa ci siano oltre 100 operatori telefonici contro i 3-4 presenti in Stati Uniti e Cina, e in questa concorrenza ha prodotto sicuramente un miglioramento nei prezzi, cioè nel senso che c'è stata una guerra alla contrazione dei prezzi, ma inevitabilmente non potrà che ripercuotersi negativamente sugli investimenti e sugli effetti occupazionali appunto di questa deregulation dell'offerta commerciale che ha caratterizzato le politiche europee.
Va bene invece Telecom Italia Mobile, che da un anno a questa parte, da quando è morto mio papà, continua a non volermi chiudere le sue utenze, continua a mandarmi bollette tutti i mesi, nonostante io abbia cercato di chiudere le utenze almeno 10 mesi or sono, e evidentemente, come dire, sto sostenendo in qualche modo i conti del gruppo. Niente, era una parentesi personale, perché ogni volta che sento parlare di telecomunicazioni mi prende una carogna personale. Ma invece dobbiamo parlare delle cripto, perché c'è un piano degli Stati Uniti per far pagare i miners. Ecco, io già non so chi sono i miners.
Beh, sostanzialmente nel mondo delle cripto esistono due grandi categorie: le piattaforme di scambio delle criptovalute, come quella FTX, quella che è fallita pochi mesi fa facendo un piccolo terremoto finanziario, e poi esistono le società di cosiddetti miners, minatori, cioè quelle che materialmente producono gli algoritmi attraverso una batteria di computer, producono gli algoritmi che sottostanno all'emissione stessa delle criptovalute. Negli Stati Uniti entrambi questi settori sono sotto il tiro del regolatore. Abbiamo parlato la settimana scorsa del fatto che la SEC ha aperto un'inchiesta su, per esempio, Coinbase, che è la piattaforma più grande e più quotata di scambio delle criptovalute, su diversi profili che ritiene non trasparenti. Adesso si passa alla messa sotto accusa dell'impatto delle società le miniere di criptovalute. Cosa significa? Che queste società che gestiscono le batterie di computer consumano enormi quantità di energia, spesso energia fossile, ma stanno puntando anche sulle energie rinnovabili, e quindi il progetto dell'amministrazione Biden è sostanzialmente, in particolare del Dipartimento del Tesoro, e di proporre che per le società che fanno mining di criptovalute debbano pagare un contributo fiscale pari al 30% del loro costo dell'energia elettrica. Quindi, siccome consumano appunto un sacco di energia, devono contribuire all'infrastruttura, un po' come dicevamo prima per le piattaforme di streaming in Europa. Questo sta portando a una fuga dagli Stati Uniti, che nonostante i costi dell'energia comunque sono ancora il paese principale dove sono insediate società di mining, e per esempio Bit Digital, che è una società quotata al Nasdaq, ha annunciato che il suo nuovo investimento, che prevede 5 milioni di dollari di batterie di computer per 2500 nuove macchine appunto per minare, non saranno più installate negli Stati Uniti ma si sposteranno in Islanda, dove in questo momento c'è una posizione favorevole anche dal punto di vista dei costi dell'energia.
C'è il fronte delle regole e poi c'è il fronte della fiscalità dopo il crack di FTX.
Sì, perché l'altro capitolo è quello della fiscalità. L'Europa anche ha annunciato un provvedimento che dovrebbe entrare in vigore, compresa l'Italia, che prevede che innanzitutto sia obbligatorio per le piattaforme comunicare tutte le informazioni sulle transazioni di Bitcoin superiori a 1000 euro per transazione, e poi appunto dovrebbe essere, in realtà è già così, c'è una tassazione sul movimento delle criptovalute, in particolare sul capital gain, sui guadagni connessi con il trading, ma è ancora tutto abbastanza aleatorio, perché ovviamente le piattaforme che scambiano cripto sono spesso collocate in paesi dove la fiscalità è quella più favorevole o addirittura nei paradisi fiscali, e quindi questo sarà un capitolo abbastanza complesso che non vedrà la luce prima di almeno un anno e mezzo.
E poi diciamocelo chiaramente, queste criptovalute sono roba da giovinastri, invece bene parlare del caro e vecchio contante che i boomer apprezzano di più e comprendono meglio.
Sì, gli italiani in particolare, come è noto, adesso non vorremmo ritornare sulla vecchia polemica, no? Sugli obblighi di pagamento attraverso la moneta digitale, perché in questo momento non è quello che ci interessa, ma è una interessante invece ricerca di Banca Italia che ha pubblicato e che ha reso disponibili i dati sul costo della movimentazione del contante. Non stiamo parlando della parte che riguarda i furti, ovviamente, ma solo esclusivamente del calcolo fatto da Banca d'Italia sui costi della gestione del contante, quindi la stampa delle monete e conseguentemente anche l'emissione della carta valuta, cioè quindi dei biglietti, la movimentazione, la gestione della logistica, la distribuzione del contante agli intermediari. Ecco, la cifra al netto appunto di rapina, sportello e portavalori è di 7 miliardi di euro. Questa è la cifra ufficiale che è stata fornita da il capo servizio supervisione mercati e sistema dei pagamenti della Banca d'Italia, Claudio Impenna, che ha raccontato appunto come la movimentazione del denaro sia estremamente costosa e come l'euro digitale, che potrebbe essere varato entro la fine dell'anno dalla Banca Centrale Europea, potrebbe permettere di abbattere i costi della movimentazione del contante, sempre che appunto non si faccia su questo una battaglia demagogica, ideologica, come è accaduto per i pagamenti digitali in Italia.
Sono le 8:52 minuti, lasciamo un po' da parte il contante, perché visto che abbiamo ancora un orizzonte limitato per la trasmissione odierna, tanto vale tornare su un argomento di prima pagina come la bocciatura della flat tax. A parlarne oggi non c'è il professor Santoro, che stanotte ci aveva gara 2 Nuggets contro Lakers e quindi non si è svegliato in tempo per poter essere tra noi. Sta di fatto che Italia ha detto: ragazzi, cioè, scordiamocela sta flat tax.
Sì, no, allora a parziale correzione devo dire che il professore è impegnato a trasportare uno dei suoi pargoli e quindi era per quello che non
sì,
era in grado,
bravo,
di collegarsi, perché era in metropolitana con la più piccola che doveva andare alla gita scolastica e quindi si è...
Ecco, adesso non entriamo eccessivamente nel dettaglio, dove va la bambina, la gita scolastica, come è andata quest'anno a scuola, eccetera.
No, volevo solo, come dire, è pura cronaca, però poi torneremo la settimana prossima con una lettura sicuramente più valida e approfondita di quella che possiamo fare noi.
Ammazza che lancio per settimana prossima. Noi cosa possiamo fare intanto?
E diciamo che il capo del servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d'Italia, Giacomo Ricotti, che è andato ieri in audizione alla Commissione Finanze della Camera, ha detto che il modello prefigurato dalla delega fiscale come punto di arrivo, cioè la famosa flat tax, potrebbe risultare poco realistico per un paese con un ampio sistema di welfare, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica. In modo felpato La Banca Centrale boccia senza appello la flat tax, perché l'estensione di questi regimi riduce, questo l'ha detto in modo netto, l'equità del sistema e rende insostenibile il profilo di welfare, che per quanto disastrato lo sappiamo e lo misuriamo quasi tutti i giorni, in particolare sul tema sanitario, però comunque rimane ancora un sistema formalmente universale, e quindi la riduzione della flat tax, l'estensione della flat tax così come scritto nella delega fiscale voluta dal vice ministro Leo, appunto secondo Banca Italia, è di fatto insostenibile.
Caro professore, andiamo a chiudere ritornando invece sui mega utili registrati dalle banche nel corso del trimestre 2023.
E diciamo innanzitutto che questa mattina è tornata la BCE a dire che vuole rivedere alcune regole sulla liquidità delle banche, perché per verificare che non ci siano problemi con l'aumento dei tassi di interesse, ma il dibattito pensiamo che nelle prossime settimane sarà ancora tutto sui super profitti prodotti dall'incremento repentino dei tassi di interesse. Ieri è uscita una ricerca che evidenzia come sostanzialmente le banche europee nel primo trimestre del 2023 avrebbero realizzato profitti per 56 miliardi di euro, superando ampiamente le stime che erano di 45,5 miliardi. Questo non farà che alimentare le polemiche, la discussione sul fatto che anche le banche dovrebbero, come già accaduto per le compagnie energetiche, contribuire con una tassazione appunto sugli extra profitti, contro cui, lo ricordavamo la scorsa settimana, si era scagliata per esempio la presidenza dell'Associazione Bancaria Italiana, sostenendo che di fatto questi super profitti non c'erano, ma tutte le ricerche, tutte le analisi confermano invece l'occasione o la tesi opposta, almeno il 25% in più di utili grazie all'aumento dei tassi, e quindi è probabile che su questo prima o poi si arrivi a un intervento fiscale, almeno a livello nazionale, ma forse addirittura a livello europeo.
Caro professore, tutto bello, tutto interessante, però mi ha bucato la storia di Elizabeth Holmes.
No, non l'ho bucata, ma era lunga da raccontare.
Però è bella. Elizabeth Holmes, che doveva essere la Steve Jobs della sanità, che anni fa era acclamata da Forbes come la più giovane miliardaria, con un patrimonio stimato di 4 miliardi di dollari, fondatrice, capo di Theranos, l'azienda che doveva annunciava di rivoluzionare il modo di fare test clinici nel sangue, che aveva messo insieme un consiglio di amministrazione dove dentro c'erano Kissinger, Schultz, due ex ministri della difesa, industriali, banchieri, senatori, che aveva pompato miliardi di dollari nelle casse di Theranos grazie a big del capitalismo come Murdoch, come Larry Ellison, eccetera, eccetera. Bene, la sua parabola si è conclusa in un'aula di tribunale dove è stata condannata a 11 anni di carcere per frode. Ecco, questa in sintesi la parabola di Elizabeth Holmes, la trovate raccontata oggi da Massimo Gaggi sulle colonne del Corriere della Sera. Con questo andiamo a chiudere la puntata odierna del Giorno delle Locuste, perché sono le 8.57, il sole è cominciato a spuntare sui cieli della Sardegna, l'acqua tutto sommato è tiepida, il professore deve andare a fare il bagno, quindi noi lo salutiamo, gli auguriamo una bella permanenza, ci rivediamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre a quest'ora, sempre su queste frequenze. Professore, buon bagno!
Non fa nessun bagno, e se si vuole in settimana un dibattito sull'auto elettrica al gas Lola, lo trovate in rete.
Ho capito, va bene. Grazie, ci sarà anche un dibattito di cui sarà protagonista il professor Di Stefano, proprio lì sulle coste della Sardegna, che ha come oggetto: si può fare il bagno dopo aver mangiato, sì o no? Lei è per il sì o per il no?
No,
va bene, perfetto.
Va bene.
Alla prossima, arrivederci. Prossima.